Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnalarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io mi sto pisciando dalle risate perché stiamo registrando da Medjugorje, in particolare dalla comunità Cenacolo. Sto qua con Marco Zapp, che però gli sto facendo ascoltare la sigla in diretta.
Sta facendo,
sta facendo delle facce. Allora, andiamo subito al dunque. Allora, Marco è responsabile qua della comunità Cenacolo, della fraternità maschile a Medjugorje. E diciamo non sta qui proprio da due mesi, ecco. Stai qua da 30 anni, quant'è? No,
sì, meno. Sono arrivato nel gennaio 92, piena guerra.
Aspetta che non ti sento bene, vai.
Vabbè. Sono arrivato, vai. Mi sentite bene?
Sì, wow. sì, ho alzato okay. Un po'.
Allora, sono arrivato qui in piena guerra, quindi mi sembra perfetto, no? Per questo
sì,
podcast,
proprio,
uomini duri, sì. Cioè non so io cosa bisogna fare, più della guerra. In realtà non ho imbracciato le armi, ecco, no? Se non quelle per provare a tornare uomo, ecco, sì.
Allora, la cosa secondo me è molto interessante, ieri c'è stato un ragazzo, Marco aggiusta tutto, troppo forte, che mi ha fatto fare un po' il giro qui del campo ed è una cosa impressionante, cioè io sono rimasto veramente allibito, qua hanno tutto, cioè hanno per fare il legno, per tagliare la pietra c'è uno strumento che è sembrano quei carrelli per spostare i container e metterli sopra i treni. E c'hanno per saldare tutto, l'orto, qualsiasi cosa, come si dice, muratura, tutto. Ed è impressionante perché ci sta più che professione, proprio le competenze veramente a 360 gradi di un'azienda, non lo so, che può fare qualsiasi cosa. E tutti i ragazzi che comunque si mettono in gioco, no? Cioè, sono ragazzi che vengono a fare delle esperienze di un anno, due anni, di più, quello che sia. Però ecco, è impressionante che ogni ragazzo qui mette in gioco sia le sue competenze già acquisite, ma poi ne impara di nuove, no? E una cosa che mi interessava, siccome sono 30 anni che tu vedi questo turnover di gente che viene, eccetera, eccetera, ecco, pensavo fosse interessante sentire un po' da te uno sguardo un po' sul tempo, no? Su come alla fine l'uomo, proprio il maschio, sta cambiando negli anni e secondo te perché, cosa vedi di diverso? Cioè secondo me quando siete arrivati qui, che poi avete tirato su tutte queste case qua, le avete tirate su voi, ecco, se penso ai ragazzi che incontro io di 20 anni, ecco, vedo una discrepanza, ecco. Raccontaci com'era 30 anni fa e... Non lo so, dici te qualcosa a proposito di questo, nel senso che c'è un cambiamento che però ci fa male, ecco, in tanti aspetti perché ci sono delle mancanze. Com'era 30 anni fa? Com'era essere maschi 30 anni fa? Ma detto così sembra stupido dire maschi, però era per dire uomini, sembra una cosa un po' generica, però ognuno deve acquisire quell'identità personale, no?
Allora, mi viene in mente subito quella frase che mi dava un fastidio nero. Noi ai nostri tempi.
Sì, no,
cioè, ma... quella roba lì era cioè, oggi mi ritrovo nella.
La stessa cosa.
Porcaccia, la miseria. che sono pesanti ai miei figli, che ne ho quattro. Sono pesante tante volte ai miei fratelli quando mi rendo conto che inizio a raccontare quello che è stato. In un modo, come dire, voi valete niente e noi, e quindi ai miei tempi voi non capite.
No, infatti no, tracciamo subito una riga.
Bravo, questa roba qui,
ecco,
non va.
Noi vogliamo acquisire la ricchezza dei 30 anni fa e usarla oggi.
Bravo,
ecco,
bravo.
Questo qua vogliamo fare.
Sì, e questo funziona. Questo qui cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosa... Possiamo anche star lì a cercare, forse qualcosa si è rotto. Di sicuro qualcosa è cambiato. Di sicuro i tempi viaggiano più veloci di un tempo. È così.
Sì, no, è così.
C'è poco da fare, quindi si fa fatica a stare al passo. Ma in tutti i settori, in tutti gli ambiti, sembra che sia solo quello tecnologico, no? Che viaggia alla velocità della luce. In realtà tutto viaggia alla velocità della luce e forse è lì che abbiamo perso il passo in generale. Però tornando, per andare un po' sul concreto,
com'era 30 anni
sono
fa?
Arrivato qua e
che non c'era niente,
zero, c'erano le tende. Madre Elvira veniva a Medjugorje già prima di fermarsi, ci siamo fermati qui nel 91, abbiamo messo proprio le prime radici nel 91, invece prima si veniva comunque a Medjugorje e ci si fermava solo nei periodi primavera, estate, appunto con delle tende. Le uniche attività lavorative riguardavano un po' quattro pezzi di terra, un po' di orto, un po', ma soprattutto si andava in giro a dare una mano alle famiglie in difficoltà, famiglie dove c'era anche solo da mettere su una piastrella, cambiare un water, dare il bianco nelle case di anziani, spaccare la legna. Ecco, si facevano queste attività che oggi sono diventate una grande provvidenza per noi dopo 30 anni. Quella generosità di Madre Elvira allora si traduce in generosità che riceviamo noi oggi, no? Se non altro in accoglienza, in riconoscenza, in ci sentiamo voluti bene nonostante comunque siamo stranieri, cioè noi qui siamo immigrati,
sì.
Siamo in terra straniera, ecco. Eppure ci sentiamo a casa, e non è solo perché è un posto benedetto, ci sentiamo voluti bene dalla gente che vive qui e della loro terra, la sente. Abbiamo veramente tirato su ogni singola casa, ogni muro, con le mani dei ragazzi, con le mani e col sudore della fronte, perché Madre Elvira ci ha insegnato a vivere di provvidenza, ma ci ha detto che la prima provvidenza non sono le persone che ti portano la pasta, lo zucchero, lo sale, l'olio, i soldi, l'offerta, sì. Ma sono le tue mani. La prima provvidenza sono le tue mani, è la tua intelligenza, è la tua capacità di metterti in gioco. E per me è stata una scoperta. Sebbene lavorassi e avessi già un lavoro, ero muratore, sapevo più o meno farlo, mi portavo a casa il mio stipendio, ero sereno per modo di dire.
Con tutti.
Assolutamente. Però dal punto di vista capacità lavorative, capacità di mettere insieme, ce l'avevo. E come me tanti in quei tempi. Veramente, pensate che noi in comunità facciamo tutto, dalla cucina alle pulizie, ai giardini, agli orti, e ci si organizza di settimana in settimana, noi lo chiamiamo gruppo lavori, proprio per distribuirci i ruoli, no? Le varie mansioni, le varie competenze. E spesso non veniamo, una delle cose che mi ha colpito da subito, che nonostante il bisogno enorme che c'era di mani come le mie, che sapevano mettere un mattone sopra l'altro, e allora c'era tanto bisogno, niente, pulizie. Perché qui vali non per quello che sai fare, ma perché sei una persona. Vali in quanto sei, non per quello che fai, ma per chi tu sei. E venivi messo, arrivava l'idraulico, aveva bisogno di idraulici da paura, niente, no, pulizie. Oppure bosco a tagliare, ma come, ma mettete, no. E questo è forte, ci va un coraggio. Perché poi l'altro, da una parte, io che mi sentivo anche voglioso, no, di dar una mano da dove ero più capace, e invece dovevo fare delle robe che non sapevo neanche da che parte girarmi. Dico, ma che senso ha? E il senso era quello lì, quello che tu vali per quello che sei, non per quello che fai o che sai fare. Allora, differenze.
Cioè, già una cosa che mi colpisce comunque è che c'erano tante competenze in giro.
Tantissime.
Cioè, è vero che tu sapevi fare il muratore, però ti mettevi in gioco, magari dopo imparavi a usare la motosega, imparavi a usare quello, imparavi a usare quell'altro.
Comunità, usiamo una parola, superati. È straordinaria sta roba qua, perché la comunità ha il coraggio di farti fare delle cose che tu non le faresti mai. tu non ti metteresti mai a fare quelle cose, tu di tuo, io di mio non mi sarei mai messo, per esempio, su un palcoscenico a recitare. Mm-hmm. La comunità te lo fa fare. Non mi sarei mai messo dei costumi da imbecille oppure dei costumi d'epoca, perché spesso facciamo rappresentazioni teatrali sulla vita di Gesù, e quindi ti metti sto tonaccone, piedi nudi, i sandaloni, quelle robe, ma mai e poi mai, ma poi sembravamo dei deficienti. Ma abbiamo fatto, mi ricordo la prima danza che mi aveva colpito tantissimo, era la danza delle maschere. E i ragazzi avevano una sorta di pigiami, calzamaglie, sembravano dei veramente degli squinternati della Marvel alle prime armi, cioè una roba incredibile, come invece quella danza, scusate, funzionava da matti. Intanto facevano questa danza con delle maschere sul volto e venivano pian piano guidati con dei fili invisibili dal male. E poi con una semplicissima rappresentazione, una luce che arriva, uno di questi riesce finalmente a togliersi la maschera, vede gli altri, aiuta gli altri a togliersele e via via, tutto con una danza più o meno armoniosa, sembravamo dei, vabbè, non dico cosa, eppure funzionava. E Madre Elvira a turno cambiava questi ballerini, ci faceva fare queste cose, quindi superati a fare quello...
Mettersi in gioco.
Ma di brutto. Cioè vai e superati, vai in cucina anche se non hai mai fatto un uovo, certamente con al fianco uno che invece un uovo è capace, almeno quello,
sì,
è capace a farlo saltare in padella, impari a cucinare, fai le pulizie. Io non avevo mai pulito un water in vita mia, non sapevo neanche da che parte cominciare, cioè il water non si pulisce con sopra 3,5 kg di detersivo, ne usi poco, usi la spugna, usi le tue mani, ti metti i guanti, pulisci bene l'angolo, poi c'è l'altro che passa dietro di te a vedere ma come cavolo pulisci, e invece una volta ti sgrida, due volte ti sgrida, poi c'è l'altro che gli dice ma invece di sgridarlo prova a farlo insieme a lui. E allora questo diventare amici nello scomodo, con lavori che non sono i tuoi, che ancora oggi non amo particolarmente le pulizie o pulire un water, ma che bello trovare un water pulito, che bello trovare una cucina pulita. Allora impariamo in comunità a superarci, a fare tutto. Allora sì, 30 anni fa c'erano tante competenze, proprio eravamo quasi tutti mezzi artigiani, si entrava comunque, nonostante si viveva, tanti di noi comunque erano poi finiti in strada e dei disastri, anche io, nonostante il lavoro, nonostante i soldi per la droga non bastano mai, uno stipendio lo bruci in un giorno a volte, e quindi però ecco, ritrovare, per me è un'altra grande scoperta in comunità, ritrovare che le mie mani facevano delle cose utili e non facevo più i calcoli alla fine di una giornata di quanto potevo o avessi guadagnato se fossi stato fuori, no? Perché fuori comunque tu lavori, produci, corri, hai degli stimoli molto forti per il denaro,
certo,
cioè tu ti dai da fare, ti butti giù al mattino. Se una cosa ti interessa, qual era il mio interesse prima? Non è che mi piaceva così tanto far fatica come un nero a fare chissà, ma i soldi,
i guadagni. Ma infatti ti voglio chiedere una cosa a questo punto, no? Perché c'è sta il detto, no? Il lavoro nobilita l'uomo, soltanto che poi siamo arrivati a un punto in cui il lavoro schiavizza l'uomo, no? Per tanti motivi, sia per la ricerca del denaro, ma anche in un circolo vizioso in cui in qualche maniera tu ti senti costretto, soprattutto nelle aziende, quando parlo più di lavori magari intellettuali, no? In cui ci sono pressioni intellettuali, di carriera, dei colleghi, dei superiori, e tu ti trovi fondamentalmente a correre la ruota del criceto, in cui tu passi lì tutta la giornata in scrivania davanti al computer, in cui non hai un piacere in quello che stai facendo fino in fondo, ti senti un po' costretto in questa cosa e tu dici il lavoro schiavizza l'uomo, no? Cioè nel venire qui ho l'impressione che, staccandosi dal discorso del guadagno per esempio, forse hai potuto apprezzare quanto il lavoro invece
assolutamente
ti faccia diventare uomo veramente, però in quella mentalità diversa, no?
Totalmente diversa, ed è stato fondamentale per me nel mio caso, perché prima veramente guadagnavo molto sebbene li spendessi stupidamente. Cambiare questo meccanismo e imparare a lavorare, metto una semplicissima parola, a lavorare con amore, con passione. Mi credi che neanche ti stanchi? Sebbene i sacchi che ai miei tempi pesavano, ai miei tempi, beh, l'ho detto.
L'hai detto.
50 kg, adesso sono 25, e non sono, cioè, fare una betoniera è pesante né più né meno che se lo fai per i soldi o lo fai per altre, è così, c'è poco da fare. Eppure come fai a non stancarti? Ti interessa quello che fai? Come fai a non stancarti se vieni sfruttato? Si può? Sì, si può. Devi dare un senso non tanto a quello che fai, sebbene tu ti possa sentire sfruttato dietro una scrivania o a scaricare i sacchi di patate o a guidare un camion per ore e ore e dove devi fare il furbo con il disco orario.
Sì.
Cioè in ogni ambito fai comunque le cose con amore. Guarda quelle tue mani, prova, perché comunque in ogni lavoro incontri persone, ti devi relazionare, i tuoi occhi incontrano altri occhi, si può evangelizzare anche dietro, sì si può, è quello, non lo so, non deve essere neanche quello il tuo scopo di evangelizzare, una parola, se tu fai le cose con amore, qualsiasi cosa tu fai, qualsiasi, per quanto pesante sia, tu gli puoi dare un senso. Ma dico, veniamo da io ho conosciuto operai che hanno fatto 30 anni lo stesso movimento in industrie, il classico lavoro a catena. Oggi sì, ce n'è molto di meno.
L'operaio,
ma
sì.
L'operaio, eppure quanta santità anche dietro a questo. Se tu lo fai, gente malata che va avanti lo stesso, gente che non può permettersi di starsene a casa perché deve portare a casa la pagnotta. Ce n'è tanta, sì. Allora non bisogna aver vergogna, e forse è questo oggi che è un po' cambiato e che dovremmo fare quel passo indietro, niente vergogna se non riusciamo a laurearci, se non riusciamo neanche a diplomarci, cioè non è una vergogna, magari le tue capacità sono le tue mani, magari sei il miglior artigiano del mondo e perché devi cavolo accanirti a studiare che non ce la fai? Oppure ce la fai, ma poi è una frustrazione assurda. Ma vai a. Io andrei. Io amo, per esempio, vedere quando si puliscono le strade, quelli che raccolgono l'immondizia. Ma dico, ma se non la raccogliessero? E poi io ogni tanto incontro uno che mi giuro, questo qua canta. Pensate che qui è uno di quei lavori che proprio nella mentalità del posto
è degradante.
È degradante, sì, proprio sì. Lo fanno quelli che. E invece io ne vedo uno qui che canta. Cioè sto un odore dietro sto camion che non finisce più. Qui non c'è la differenziata, immaginatevi. Cioè, eppure canta. E che gli vede? Ma che c'hai da cantare? Canta. Non so se potete cantare sul lavoro, ma se potete fatelo, e se non potete fatelo dentro di voi, canta sul lavoro, guarda che cambia tutto, arrivi alla sera, canta e poi canti di più quando è finita la giornata, perché non si può veramente nobilità, cioè sì. Il lavoro, com'è quella frase lì, dimmela tu?
Il lavoro nobilita l'uomo.
Si può,
sì,
ed
sì.
È vero, come sei sfruttato, non puoi, non è vero, dipende da te. Non puoi dar la colpa al lavoro e poi cambia lavoro, cosa vuoi che ti dica? Se proprio lì non c'è la fama, fidati di Dio che te ne trova un altro. Hai paura a zappare la terra, ma che paura c'hai? Niente paura.
Una cosa che mi colpisce, secondo me si aggancia a questa cosa qua, è il quanto il saper fare e l'imparare al saper fare in realtà lavori profondamente per la tua autostima, per esempio, no? Cioè,
sì.
Il cammino d'autostima è sempre pensato come qualcosa quasi di psicologico, no? Devi imparare il tuo valore, devi andare a guardare il tuo passato.
No, invece è molto pratico,
cioè,
hai
anche,
detto bene.
Assolutamente, dire, cioè,
uno e l'altro.
Cioè, però io vedo specialmente per gli uomini, cioè io dico, no, non faccio un lavoro manuale, no, non faccio il falegname, però tante cose a casa le faccio io. Cavolo, quando mi metto lì a pensare all'incastro per fare un tavolo da lavoro così e ci perdo mezza giornata e poi lo vedo lì montato.
Oh signori, quando si finisce un mobile in IKEA senza aver sbagliato, siamo ridotti così.
Ecco, ma è quello.
Ci viene da fare un wow! C'è il mobiletto.
No, bravo, però aspetta, questo qua è proprio il punto, secondo me, sì. Anche di quello di cui parliamo oggi, no? Cioè, adesso ci sono ragazzi. No, cioè, meno male che te lo sei montato e che te lo sei montato bene, bravo. Però dico, cioè, è semplice come un Lego, forse il Lego è più complesso tante volte.
Sì.
Allora, no, siamo arrivati a questo punto qua, sì. cioè dove, io dico io, no, mi domando, ma dove si è inceppata la macchina? Cioè, come è possibile che siamo passati da portare i sacchi di 50 kg di calce e di cemento per, insomma, cioè, tu sai tirar su una casa da solo. Io ho visto qua ragazzi che fanno i tagli delle pietre, cioè si costruiscono le pietre sagomate per costruire le case. Saldano, riparano punte dei trapani. Io manco lo sapevo che si poteva affilare la punta del trapano, che si poteva rifare il filo, cambiano i motori dei mezzi, cioè, ma siamo cioè, cose proprio, non è che cambiamo l'olio della macchina, cioè cose grosse. E dico io, dov'è che si è inceppato sto meccanismo? Perché i ragazzi, tanti ragazzi anche che vengono a Rete Labora, che frequentano anche Realmen e così, io mi ci metto in mezzo, non sappiamo fare niente. Cioè, io nel mio piccolo cercavo di imparare tutto quello che potevo imparare.
Questa purtroppo è una grande verità. Mi ritrovo.
Ma questa cosa qua ci distrugge proprio interiormente.
Un po' sì, un po' sì, hai ragione. E qui, se una volta, questo va detto, comunque l'ABC ce l'avevamo. E per ABC intendo semplicemente saper scopare per terra. Saper pulire una stanza usando bene la scopa, senza tirare su un polverone. Oggi ci ritroviamo che questo ABC purtroppo non c'è più, è stato veramente disintegrato. Io faccio due
passi. Spazzato via veramente.
Faccio due passi indietro. Spesso quando facciamo testimonianze, scava, vai al punto, vai al dunque. Il dunque è la famiglia. Il dunque sono il papà e la mamma. Parte veramente tutto da lì. Parte da una cultura che stiamo sempre di più, da una parte arricchendo proprio con la mescolanza che abbiamo, con se pensate che noi siamo qua in 15 nazionalità diverse, più mescolanza di questa, vedo la differenza veramente nei ragazzi, anche solo nel modo di fare le pulizie, di chi viene da un luogo piuttosto che da un altro. Per uno entra ed è il maniaco della pulizia, deve per forza, quell'altro invece la scopatina via veloce ed è pulito uguale, cioè nella sua visione delle
sì,
cose
sì, sì.
Quindi io questo veramente non è un giudizio, ma è proprio una questione di cultura. E che bello intrecciare le culture, questa è la vera ricchezza. E qui ci ritroviamo veramente a fare i conti con un ABC che sta mancando. E però guarda, c'è una gioia enorme a stare al fianco di uno che con una scopa rischia di suicidarsi, a insegnare a scopare. Perché da una parte l'altro magari non gliene frega niente neanche di imparare a scopare. Spesso è così. Scopa, cosa me ne frega a me? Tanto c'è l'aspirapolvere, mica devi più passare lo straccio, ormai c'è quello dei robottini. E invece la soddisfazione enorme sta da tutte e due le parti, da chi insegna e l'altro che finalmente riesce a scopare una stanza da solo. Siamo arrivati a questi livelli, sì. E poi non ci fermiamo lì, avanti. Siamo semplicemente partiti da un po' più indietro per arrivare allo stesso punto. Le case ce le tiriamo su noi. Quando tu butti su un tetto a una casa, tu non hai idea della soddisfazione che io vedo nel volto dei ragazzi.
Ti credo.
Fare una gettata, cioè impastare il cemento nella betoniera, buttarvi, scoprire che il cemento, se lo dosi bene, il giorno dopo diventa duro. Ma come, vanno lì a toccarlo? Sì, è vero, siamo arrivati a questi punti. Un po' di rimbecillimento totale c'è. È inutile negare che la tecnologia se ne sta mangiando tanto di tempo. È stupenda, ci velocizza tutto. Io prima di iniziare questo podcast ho buttato via 25 minuti a cercare una mail, se c'era mio figlio, poi meno male che mi hai aiutato, però se c'era mio figlio la trovavo in 2 secondi. Io l'ho perso lì il tempo, 20 minuti, a cercare una mail, perché non sono neanche capace a scrivere cerca.
No, va bene.
No. Allora, oggi penso che questa roba qui non ci deve mangiare il cervello, lo penso profondamente e sono qui a dirlo che amo la tecnologia, mi piace da matti, mi piace imparare, mi piace anche lì imparare e penso che non perdiamo questa voglia di imparare. Io sono sicuro, perché lo vedo negli occhi soddisfatti dei ragazzi che sudano non andando un'ora in palestra, che è bellissimo, mi piace, ma portando una carriola. Riempirla di sassi e spostarli da A a B, scavare, tagliare i tronchi, buttare giù le piante. Io ho imparato a dire grazie alla pianta prima di abbatterla col motosega, imparare a fare i tagli nel posto giusto perché non ti venga la pianta addosso, sì, o sì, non abbatti, sì. Sono cose stupende.
Spaccare
lavorare
la legna, guarda,
bellissimo, bellissimo.
Tra l'altro, cioè, per inciso, ci sta uno studio scientifico che mi ha mandato un ragazzo, appunto, di Real Man, che è un medico, e che ci sono studi scientifici che dimostrano che spaccare la legna è uno dei mestieri che fa alzare di più il livello di testosterone, molto più di qualsiasi altro sport.
Ma pensa a te,
cioè, ma è una cosa assurda, no?
Signori, venite da noi, abbiamo delle legnaie impressionanti, perché qui viaggiamo tutto a legna, e se volete vi lasciamo i tronchi interi, venite e spacchiamo tutto, è fantastico.
No, però questo ci fa ragionare su una cosa importante, no? Cioè, se addirittura la scienza ci è arrivata che spaccare la legna aumenta il livello di testosterone più di qualsiasi altra cosa, vuol dire che c'è qualcosa di innato dentro di noi, sì. Cioè che questo saper fare è qualcosa di innato,
sì.
È qualcosa che sta proprio dentro. Non è, io non penso che alle donne gli alzi il testosterone e spaccare la legna, perché noi lo insegniamo alle ragazze a spaccare, perché vivendo nel bosco.
E fate cioè, bene ad insegnarlo anche alle ragazze, bravo, bravo.
Però loro provano lo stesso, lasciami passare, disgusto, perché non è la parola giusta, però quella mancanza di confidenza, come quando io pulisco a terra o faccio altra,
sì,
roba,
sì.
Cioè lo faccio e sono capace. Però, ecco, stendere la lavatrice non è proprio la cosa che dico, il mio primo pensiero del giorno, ecco. Mentre invece andare a spaccare la legna è una cosa proprio che mi fomenta. E cioè, questa cosa qui è innata.
È assolutamente innata, e bisogna avere il coraggio comunque di dire le cose come stanno. Siamo assolutamente diversi, siamo assolutamente diversi. L'uomo è uomo, la donna è donna. Che poi la donna può spaccare la legna e l'uomo può stendere i panni, far bene la lavatrice...
Far bene la lavatrice non lo so, farla la lavatrice sì.
Bravo,
far bene
la fa bene mia moglie, è un genio. Come stende, lei è un serial killer. Se tu vedi i calzini, si autostirano quando li prende lei. Li prendo io, mi viene un disastro. È così, è veramente così. Poi si può migliorare.
Sì, sì, sì.
Una donna può migliorare a spaccare la legna, ma se fisicamente non ha la stessa forza, ci sarà anche un perché. No? Se un uomo tira su tot chili e va bene, parità, benissimo. Io, guardate, ho due figlie e due figli ed è stupendo imparare tutto insieme, amano, però dai, bisogna, anche una donna può guidare un tir, va benissimo, anzi è fantastico.
Venendo qua abbiamo visto diversi,
e infatti, ma vedi, cioè, io sono felicissimo, anzi ci si completa anche in mansioni dove non è proprio la tua attitudine, ma anche per forza l'uno o l'altro non va. Ecco, io lo vedo in tanti giovani, ripeto, la soddisfazione enorme del sudore, della conquista,
sì, sì,
del
sì.
Conquistare una cosa. Quello è bello, ecco, per noi il lavoro in comunità è davvero, possiamo definirci una comunità ora et labora,
sì, sì,
e
sì,
questa roba ha una magia molto forte, molto potente. Non so se è giusto usare la parola magia, ma
no, beh, magia no, però certamente cioè, è una forza che dona una forza interiore pazzesca.
Sì,
sì. So che il tuo tempo è veramente limitato, infatti ti ringrazio per stare qua con noi. L'ultima cosa che ti voglio chiedere su questo argomento è questa. Ora, un ragazzo che viene qui in comunità ha veramente tutti gli strumenti e anche le persone che hanno le competenze per poter imparare, e questa è una ricchezza veramente incredibile, no? Perché noi, parlando con la madre delle clariste di Potenza, no, ci ha detto: ma Laura et labora, sì, va bene, fate i lavori, ma dovete chiamare gli artigiani, i mastri in pensione, perché devono passare i mestieri. E dicevo: no, è bellissimo, in una settimana è impossibile fare una roba del genere, no? Qui è possibile farlo. Ora però mi domando, no? Tu che cosa diresti a un ragazzo di 20 anni che sta magari in Lombardia, che sta in Veneto, che sta nel Lazio, che sta da un'altra parte, in cui non ha la possibilità di acquisire con questa, diciamo così, lasciami pensare, facilità, no? Nel senso che c'ha accesso, perché se io vado a parlare con tutti gli artigiani del mio paese, giù in Basilicata, tutti si lamentano, sono 20 anni che non ho un garzone,
certo.
No? E poi non è un garzone perché? Perché l'età per fare il garzone, la gente magari sta studiando, e se poi è troppo vecchio non te lo prendi, e poi non viene pagato.
E poi la prima domanda che fa un garzone quando poi magari si presenta... quanto prendo?
E certo, giustamente
che
uno...
ci sta tutta, bisogna registrarsi, anche chi è artigiano, competente, tutto quello che vuoi, bisogna che si metta un attimo la mano sul cuore e accolga i ragazzi di oggi. Vanno accolti. Vanno accolti, perché se non si accolgono così nella loro differenza di 30 anni fa,
sì,
è
sì,
così, chiaro, se chiaro. Non ci si accoglie e se si continua, si allarga il solco. Invece il solco, bisogna fare però i passi da entrambe le parti. Sicuramente il passo più importante lo deve sempre fare, e questo lo dico a me stesso, lo deve sempre fare chi ha un po' più di anni, chi ha un po' più di esperienza, per poter accogliere, per poter comprendere perché. Forse non è una rottura quella che è avvenuta, forse non si è rotto qualcosa, forse dobbiamo anche noi che abbiamo oggi 40 anni, 50 anni, 60, provare a comprendere quello che vivono, i ragazzi oggi, e comunque fargli scoprire la bellezza di avere delle vesciche che diventano poi calli sulle mani, ecco, piuttosto che avere le vesciche solo sull'indice o il pollice che poi non ti viene la vescica, ecco, è veramente una bellezza. Non lo so come stimolare questa,
ma invece un ragazzo,
questa è una bellezza, ecco, sì, questa è veramente una bellezza. Io veramente lo urlerei da tutti. Però penso che debba nascere da ragazzi che lo dicono ad altri ragazzi. Ecco, penso che questo sia molto più forte rispetto a me. No, tu è normale, tu hai vissuto lì. Lo comprendo. Ecco. Mio figlio sta studiando, per esempio, sta studiando, oggi vive a Madrid, e sono felicissimo che per pagarsi gli studi debba un po' lavorare. È in un call center, ecco, non è che faccia un lavoro che, però lo impegna delle ore, lo fa, voleva mollare tutto all'inizio e invece ha tenuto duro. Quel tener duro lì funziona a qualsiasi latitudine, non importa, veramente puoi essere dietro una tastiera a tener duro o puoi essere con un volante che guida un bilico a tener duro. È il tener duro che va di nuovo rinverdito, cioè tieni duro se stai studiando, tieni duro se stai suonando, se stai, non lo so cosa stai facendo tu che hai 20 anni, tu che ne hai 15, ma ecco, persevera, sii costante, tieni duro, e se non ce la fai, non è vero, ce la fai, quando non ne hai più, ne hai ancora un po', l'energia oggi che abbiamo dentro, siamo una potenza di fuoco, questo non è cambiato,
questo
non è cambiato, e allora noi
non è buoni, cambiato, ma non ci si crede più,
Non ci si crede più, e anche noi artigiani, noi mettiamo competenti, mettila come vuoi, non possiamo pretendere di fare innamorare i giovani oggi soltanto puntando il dito noi una volta o ai miei tempi. Quella roba lì non funziona, c'è da mettersi in gioco con loro. Nel mio caso di papà, con i miei figli ha funzionato questo, mettersi lì ad ascoltare la musica che ascoltano loro e non dire solo che mi fa schifo. Qui lo posso dire, ma mi fa schifo, però voglio dire, però ci sono anche delle cose carine, cioè il rap mi si arreppano le vene, mi si girano al contrario, però ci sono dei passaggi, provo a ripeterli, cioè mi si incastra la lingua, allora dico c'è anche lì dietro dell'arte, c'è anche lì dietro, e se a così tanti piace, ci sarà un perché. A mio papà gli piaceva la mazurka, cioè mi veniva da vomitare, certo. Ascoltavo i Pink Floyd, ascoltavo i Led Zeppelin, ascoltavo, che a mio papà facevano schifo, e si va avanti così. Penso che bisogna tendersi la mano,
ma secondo te un ragazzo, no, se trova un artigiano come dici tu, amen, alleluia, è fantastico, ma se non lo trova, sì, cosa faresti tu a 20 anni oggi, no, col cervello che c'hai adesso, quindi hai le capacità di ragionartela, cosa faresti tu? Perché secondo me lì ci sta una grande sapienza, cioè ricominciare proprio dal basso. Cioè se dall'alto questa mano non siamo stati capaci di tenderla, per tanti motivi, senza puntare il dito, però non posso, cioè io che ho 20 anni, io che ho 25 anni, io non ce n'ho 25, però se avessi 25 anni comunque mi devo rimboccare le maniche, non posso farmi cadere il mondo addosso, no? Cioè con le capocce che abbiamo noi adesso di esperienza di questi 30 anni, che cosa faremo noi a 20 anni? Cosa faresti tu a 20 anni?
Se potete mettetevi in gioco, provateci, provate a staccare un pochino la spina per fare delle esperienze che vi fanno un sacco bene. Fate anche quello che vi piace, buttatevi, non pensate solo al profitto, questo direi. Non pensate che tutto debba avere per forza un ritorno legato al piacere, perché spesso è questo che ci frega. Cioè, abbiamo la stessa mentalità che comunque ha fregato me 30 anni fa, 40 anni fa. Mi piace, lo prendo, non mi piace, lo butto, tutto subito, lo voglio adesso. Quella roba lì non funzionava allora e non funziona, funziona ancora meno oggi, anche se oggi, permettetemi di dirvelo, oggi siamo molto più illusi, ci illudono molto di più di una volta, ci illudiamo attraverso, ritorno alla tecnologia, di possedere tutto e subito e di averlo lì. In realtà no, in realtà siamo chiusi in una stanza, la nostra stanza, in realtà abbiamo sempre meno relazioni, oppure le abbiamo ai concerti, le abbiamo qui, quindi proviamo a uscire. Io non lo so, vorrei intanto chiedere scusa, no, a tanti giovani per non essere tante volte questo esempio di bellezza, perché mi rendo conto che non si è, cioè, mamma mia, perché devo fare solo la betoniera, sporcarmi le mani, andare dentro al fango per ottenere, ma perché quando invece dietro a un computer tic clac arrivano e te la fanno gli altri? Ma guarda che allora una partita da calcio o qualsiasi sport che vi piaccia, e guardare alla televisione, fare il tifo, immedesimarsi, andare anche allo stadio o laddove, ma vuoi mettere a giocarla una partita? Vuoi mettere, anche se non siamo i campioni, guarda che giocare, metterti in gioco, questo fa, provaci, porcaccia la miseria, mica devi venire a fare il muratore, non devi neanche andare a spaccare la legna, vai pure in palestra e suda come un animale, fai quello che vuoi, ma per favore gioca la partita della tua vita, non permettere che la giochi solo quello che è dietro lo schermo, perché quello lì la sta giocando. Quello lì che è ripreso dalle telecamere, che tu guardi e vedi, se la sta giocando, tutti quei bei video che ci fanno scrollare e ci fanno diventare l'indice, il pollice, gli arti più muscolosi del corpo, tutta quella roba lì, c'è qualcuno che la sta facendo, qualcuno che la sta filmando, c'è anche arte nel filmare, allora studia, tu che hai capacità, diventa filmmaker, diventa regista, diventa quel, se dobbiamo andare lì vuol dire che voi ci porterete sulla Luna e dalla Luna a Marte e noi staremo qui a zappar la Terra, vi mandiamo l'insalata, vai, non stare a casa, fai quel cavolo che vuoi, ma non stare a casa, non chiuderti, non fermarti. Oh, mi sono spiegato, per favore.
Io aggiungo pure, imparate a spaccare la legna che alza il testosterone.
Vai, venite anche a spaccare la legna, ma nel mentre costruite razzi.
Va bene, dai. Marco, veramente ti ringrazio, è stato veramente un bellissimo episodio, veramente stupendo, veramente un sacco di forza, e noi questa forza ne abbiamo bisogno, veramente ne abbiamo bisogno, perché, capito, sembra che non si può fare niente, questo non si può fare, qua ti devi mettere la mascherina, questo qua è sporco, questo qui non è abbastanza pulito.
Bravo, non fatevi fregare, non è così semplice, non è vero, è semplice. Non fatevi fregare dal non è così semplice, di tutto quello che non è vero.
Guarda, io mi ricordo le prime volte che impastavo il cemento, no? Ma che schifo che facevo, sbagliavo tutto.
Sì, troppo liquido, sì. Poi vado per, o troppo duro, non riesci.
Troppa calce, troppo poca calce, un casino. Oh, vabbè, lo fai 3, 4, 5, 10 volte
e poi è
stupido. Poi lo fai. Dai. Grazie veramente Marco e Comitat Cenacolo. Se la gente vuole conoscere di più come da Cenacolo,
allora drogatevi. No, scherzo. Allora siamo nati in Piemonte a Saluzzo. Comunque,
dove possono trovare un po'
ci trovano comunitacenacolo.it.
Diciamo, ok, vabbè.
Fate così, no? Scrivete quella roba lì. Allora devo dirvi con tanta onestà, abbiamo un sito che fa pietà, misericordia. Siamo veramente a livello comunicazione, facciamo veramente pietà. Però c'è la sostanza. Ecco, non fatevi ingannare dalla nostra facciata che è le proprie brutta, ma dietro c'è del buono. E per favore, ecco, provate a venire a spaccare un po' di legna e insieme troveremo anche del tempo per migliorare il sito, per favore, che poi il sito, per migliorare nei social, per migliorare tutto quanto, aiutateci.
Poi lunedì scorso su Grateful Monday, il podcast di 5 minuti, ci trovate anche la storia un po' di Marco invece, che racconta un po' di più come ci è arrivato qui, e se vi interessa appunto approfondire ci sono questi due podcast, questo qua di lunedì scorso e questo qua di oggi di mercoledì. Bene, ti ringraziamo, grazie Marco, e noi mercoledì prossimo un nuovo episodio. Ciao!
Ciao, grazie!